Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Maria. Ben ritrovati a questa nostra trasmissione sui Salmi, questa trasmissione che ci vuole aiutare a scoprire la bellezza e la profondità della preghiera. Una bellezza e una profondità nella quale non smettiamo mai di sprofondarci. Prima di entrare nel tema specifico di oggi, ripercorreremo insieme le parole del Salmo 117. Voglio però con voi dire qualcosa sulla preghiera più in generale. Che cosa accade quando noi pronunciamo il nome di Dio? Quando imploriamo il nome di Dio? Quando benediciamo Dio? Dunque, quando noi imploriamo il nome di Dio, lasciamo il nostro ambito materiale, l'ambito che si limita a quello che vediamo e a quello che tocchiamo, come aprendo la finestra lasciamo entrare la luce nella camera. La finestra è qualcosa che fa parte della casa. È un'apertura che consente alla luce di entrare da fuori. Dalla finestra noi possiamo dire: lì c'è il sole. Esattamente allo stesso modo avviene così nella preghiera. Nella preghiera noi apriamo la nostra anima a Dio e, come aprendo la finestra della nostra camera, diciamo: lì c'è il sole, e la luce del sole entra dentro la camera, la illumina e ci porta la gioia e la bellezza. Così accade quando invochiamo il nome di Dio. Noi possiamo dire, quando apriamo la nostra anima alla preghiera, possiamo dire: lì c'è Dio. Lì c'è Dio non perché noi ci scaldiamo nei nostri pensieri pii, non perché noi ci autosuggestioniamo psicologicamente, ma perché Dio c'è. Come c'è la luce del sole. E allora è veramente quando noi, ad esempio, nel Salmo 20 diciamo: quelli si fidano dei carri e dei cavalli, che era la grande forza su cui l'uomo antico poteva contare per difendersi dai nemici. I carri e nei cavalli, noi siamo forti perché abbiamo i carri e i cavalli. Dice: ma noi invochiamo il nome del nostro Dio. Implorando il nome di Dio, noi siamo in grado di resistere ai carri e ai cavalli. Pronunciando il nome di Dio, noi veniamo in contatto con Lui. La sua compagnia ci dona una forza altrimenti impensabile. Mi soffermo su questo perché noi che viviamo in questo mondo dove si riduce l'uomo alla sola psicologia, si riduce l'uomo alla sola sfera materiale, talvolta siamo tentati di pensare: Ma allora quando preghiamo veramente entriamo in contatto con Dio, a furia di sentire il dubbio su questo, il dubbio penetra anche in noi, invece no. Noi come apriamo la finestra, entra la luce, così pregando entriamo in rapporto con Dio. Allora voglio prendere due racconti di due ragazze delle scuole superiori, due testimonianze semplici. Allora, una racconta di quando era nella pandemia e scrive: ero arrabbiata per tutto ciò che mi stava succedendo. Ero rinchiusa in casa, ecco, rinchiusa in casa, le finestre sono chiuse, le finestre dell'anima è chiusa, le giornate erano monotone e io mi sentivo persa. Non sapevo che cosa stesse succedendo e perché Gesù avesse voluto questo. Io ero arrabbiata. Impressiona, parlando con le persone, quanti sono arrabbiati. Sono arrabbiati perché le vicende dell'esistenza, le vicende della vita, non vanno come vorrebbero. Sono ripiegate su se stesse. La finestra della loro anima è chiusa. E tante volte questo può accadere anche a noi. Ma sentite come continua questa ragazza. Ma poi un giorno ho deciso di fare una preghiera e di parlare con Gesù. Gesù, Gesù che è vivo, è risorto, e noi possiamo parlare con Lui. Da quel momento ho percepito il suo sostegno, la sua presenza. Adesso ogni sera, o quando ne ho bisogno, parlo con Lui e so che Lui mi ascolta. Il mio cuore lo sa. Ecco, il cuore. Andare alle profondità del nostro cuore, dove il cuore sa che Dio ci ascolta. E da quando ho riniziato ad avere il sostegno di Gesù, la mia vita è davvero migliorata. Gli ho potuto dire tutto. Mi sono liberata di un peso. Allora, questo racconto molto semplice di questa ragazza ci fa tornare in mente le parole di Gesù, imparate da me che sono mite ed umile di cuore. Il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Il carico della nostra vita diventa un peso insopportabile che ci riempie di rabbia e di tristezza quanto noi vogliamo portarlo senza l'aiuto e la forza di Dio, senza la presenza di Dio. Ma quando apriamo la finestra della nostra anima, il sole divino la illumina, la riscalda e il peso diventa leggero, così che sembra che noi di questo peso ne veniamo liberati. Sentite un'altra testimonianza scritta da una ragazza, un'alunna del mio confratello che insegna in una scuola superiore. Uno dei momenti in cui ho sentito di più la presenza di Dio è stato quando sono mancati i miei nonni. Dopo i rosari mi sentivo meglio perché avevo pregato e avevo l'appoggio di qualcuno. Ecco la grazia di imparare il rosario. Allora, il rosario è come un'arma che noi, la spada spirituale di San Paolo, attraverso cui noi sconfiggiamo il nemico che ci assale, il demonio che vuole farci disperare della nostra salvezza, vuole farci disperare della vicinanza di Gesù alla nostra vita. Dopo i rosari mi sentivo meglio perché avevo pregato e avevo l'appoggio di qualcuno. I salmi dicono: Signore, mia roccia, mio baluardo, mia potente salvezza. E cos'è la roccia? La roccia è qualcosa su cui mi appoggio. Dopo i rosari mi sentivo meglio, perché avevo pregato e avevo l'appoggio di qualcuno. La preghiera mi ricordava, perché noi, cari amici, ce lo dimentichiamo tutti i giorni, allora abbiamo bisogno di fermarci nella preghiera per ricordarci che lassù c'è qualcuno a cui possiamo appoggiarci. La preghiera mi ricordava che lassù c'era qualcuno a cui potevo appoggiarmi e che non ero mai sola. Ecco, la preghiera è l'esperienza più bella della nostra vita, perché è l'esperienza di non essere mai solo, mai soli, perché Lui mi avrebbe sempre ascoltata. E allora questa ragazza non è solita pregare, ha detto i rosari perché era morta la nonna e è andata in chiesa. Ed ecco questa esperienza. Mi sentivo meglio, avevo l'appoggio di qualcuno, non ero sola, c'era qualcuno a cui potevo appoggiarmi. E adesso, dopo aver preso due testimonianze semplici di due ragazze giovani cresciute in un mondo tutto sommato ateo, avendo poco contatto con la religione, eppure basta così poco, basta ricominciare a pregare e subito la luce di Dio ci illumina. Adesso entriamo nel Salmo e vedremo che il Salmo ci racconta la stessa esperienza. È chiaro, è un'esperienza molto più cosciente, molto più profonda. Quella che avevamo ascoltato è la testimonianza di due ragazze giovani che hanno appena iniziato il loro cammino. Questa del Salmo è quella di un uomo che viveva in un mondo religioso, è un uomo, il profeta, ispirato da Dio, illuminato da Dio, che vive una particolare vicinanza con Dio e quindi ci esprime questa esperienza bellissima del rapporto con Dio nella preghiera in maniera molto più profonda. Noi possiamo appoggiarci alle parole del profeta, farle nostre, immedesimarci. Ecco la bellezza dei salmi. Nei salmi possiamo immedesimarci facilmente. Allora, certe volte in alcuni brani della Bibbia non riusciamo a immedesimarci perché li percepiamo come lontani, situazioni diverse magari, e invece i salmi è più facile perché sono una preghiera e ci mettono in rapporto con Gesù, una preghiera attraverso cui possiamo immedesimarci. Allora, iniziamo col leggere l'inizio del Salmo. Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Dica Israele che egli è buono, eterna è la sua misericordia. Lo dica la casa di Aronne, eterna è la sua misericordia. Lo dica chi teme Dio, eterna è la sua misericordia. Nell'angoscia ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo? Allora, vedete, il Salmo abbiamo intitolato la trasmissione di oggi, la gratitudine. Allora, tutti, ma noi tutti gli uomini e tutti noi e sempre dovremmo ringraziare il Signore per questo dono gratuito della vita, ma quanto difficilmente troviamo una persona grata, quanto facilmente troviamo rabbia, tristezza, risentimento, scontentezza, amarezza. Se io penso quando ero giovane, quante volte ho ringraziato per aver ricevuto la vita? Pochissime volte. E quando non si ha la gratitudine verso Dio, siamo noi a soffrire, perché dimentichi di Lui, ci sentiamo soli. Se qualcuno non ci valorizza, non ci capisce, ci sentiamo inutili. Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Tutti gli uomini dovrebbero essere pervasi da questo sentimento, da questa certezza con cui iniziamo a pregare questo salmo. Ma quanti pochi lo sono, quanti se lo dimenticano, e quante volte anche noi ce lo dimentichiamo. Siamo tristi perché ci dimentichiamo della bontà di Dio, che tutto permette e tutto ci dona per la crescita spirituale della nostra anima. Allora ecco che il Salmo continua: dica a Israele che egli è buono, eterna è la sua misericordia. Lo dica la casa di Aronne, eterna è la sua misericordia. Dunque noi abbiamo bisogno di un luogo. Per il salmista era Israele, per noi è la Santa Chiesa di Dio, il nuovo Israele, un luogo che ci insegna a pregare. Ricordo sempre, con grande gratitudine nel cuore, quando il viceparroco della nostra parrocchia, al gruppo di giovani che seguiva, insegnò a recitare la preghiera delle lodi e dei vesperi. E quindi aprivo questo libretto, recitavo delle preghiere che in gran parte non capivo, eppure facevo un'esperienza di gioia, di letizia. Sperimentavo che pregare insieme mi univa più profondamente ai ragazzi che facevano parte del nostro gruppo più di qualunque altra cosa. Lo stare davanti a Dio. Dunque noi abbiamo bisogno di un luogo, la Santa Chiesa, che ci insegni a pregare. Dica Israele che egli è buono, eterna e la sua misericordia. Lo dica la casa di Aronne, eterna è la sua misericordia. Abbiamo bisogno di una casa che ci insegna a pregare, dei fratelli che abitino con noi, con cui pregare insieme. Madre Teresa di Calcutta diceva: la famiglia che prega resta unita. E com'è un'esperienza che continuamente faccio nel mio ministero sacerdotale. Vedo che le famiglie che pregano rimangono unite. Non è che chi prega non ha problemi, non deve attraversare prove e travagli, non deve affrontare momenti di difficoltà anche gravi, ma la famiglia che prega resta unita. Allora la casa di Aronne, che era la casa, la tribù sacerdotale, noi abbiamo bisogno di un luogo che ci aiuti a pregare. Ecco la grazia di far parte di una famiglia con cui pregare, di una famiglia carnale, come è il caso di chi si sposa, o di una famiglia spirituale, come è il caso di chi intraprende la vita religiosa, come io indegnamente ho avuto la grazia di essere chiamato a questa vita bellissima con i miei confratelli. Il fondamento di tutta la nostra vita è la liturgia e la preghiera. Quando iniziamo la giornata, la mattina, con le lodi. Quando terminiamo con le lodi e alla mattina ci alziamo in silenzio, facciamo colazione e poi preghiamo, forse altre case più virtuose delle nostre prima pregano e poi fanno colazione, e però noi non ci siamo ancora riusciti in questo, però quando ci mettiamo lì preghiamo insieme, che poi è un momento che abbiamo aperto anche ai laici della parrocchia, e recitiamo insieme i salmi che ci fanno entrare in contatto con Dio. Lo dica la casa di Aronne, eterna è la sua misericordia. Ecco, una sera sono stato ospite da una famiglia, vado spesso a cena dalle famiglie e faccio un'esperienza bellissima. È anche Radio Maria è una famiglia religiosa, una famiglia di preghiera, una famiglia che ci insegna a pregare. Magari uno si trova da solo in casa, oppure è in giro in macchina e può essere aiutato a pregare da Radio Maria, che attraverso il rosario e tutta la liturgia ci conduce a stare, a vivere la nostra vita non mai da soli, ma sempre alla presenza di Dio. Allora una volta vado da una famiglia e poi dopo cena i genitori hanno messo a letto i figli e abbiamo recitato insieme a loro una decina del rosario, cosa che loro fanno tutte le sere. E prima di iniziare ciascuno esprimeva le sue intenzioni di preghiera. È stato molto divertente perché la bambina più piccola continuava a ripetere il segno della croce cercando di farlo, ma non ci riusciva mai, lo continuava a ripetere senza successo, faceva molto ridere. Ecco, e alla fine della preghiera tutti i bambini dormivano in pace. Tornati in cucina, la mamma mi ha confidato: quando non concludevamo la giornata in questo modo, facevano sempre i capricci. Sapere infatti che possiamo addormentarci tra le braccia di un padre che ci ama riempie di pace grandi e piccoli. Quante volte le mamme mi raccontano le angosce per i loro figli. Ma come fanno a essere in pace i figli se hanno paura della morte, delle malattie, delle notizie catastrofiche che apprendono dalla televisione, da internet, che certamente sarebbe sempre meglio spegnere per noi, perché fanno male anche la maggior parte delle immagini che vediamo alla televisione e su internet. Sono immagini depressive o sconvenienti che ci tolgono la... fiaccano la nostra speranza, feriscono la nostra speranza, sono quasi sempre notizie negative. Ecco, quando invece ci mettiamo lì a pregare o a leggere dei libri belli, a fare silenzio, a meditare, quando rientriamo in noi stessi con il silenzio, facciamo ben altra esperienza. La luce di Dio entra nella nostra anima ed essa mette le ali della speranza. Ecco, i giovani di oggi, se noi non gli insegniamo a pregare, come possono avere speranza nel futuro? Lo dica la casa di Aronne, eterna è la sua misericordia. A questo punto però il Salmo ci fa capire a cosa tende tutto il cammino educativo che la Santa Chiesa ci fa fare, il cammino educativo che noi facciamo nella nostra famiglia, se abbiamo avuto la grazia di aver avuto un'educazione religiosa, il cammino educativo che facciamo nella Chiesa, nella parrocchia, se partecipiamo alla vita della Chiesa. Lo dica chi teme Dio. Eterna è la sua misericordia. E qua il Salmo ci riporta a un concetto oggi, ahimè, molto dimenticato. Ma non c'è più il concetto perché spesso non c'è più l'esperienza. Il timore di Dio. Lo dica chi teme Dio, eterna è la sua misericordia. La perdita del timore di Dio ci rende schiavi, timorosi del giudizio degli altri, di quello che gli altri pensano di noi. Non siamo più liberi perché abbiamo paura di essere esclusi dagli altri. Se non ci guardano andiamo in crisi. Cerchiamo la gloria e il successo del mondo che dura poco, invece che grande guadagno il timore di Dio, cioè l'esperienza di stare alla sua presenza. L'esperienza che la nostra vita sarà giudicata da Lui, non dagli uomini. L'esperienza che Egli sempre ci guarda, sempre ci ama, e il suo giudizio è un giudizio misericordioso. Eterna è la sua misericordia. Quindi siamo chiamati a scoprire la bontà di Dio nei nostri confronti, non solo perché ce lo dice la Chiesa, non solo perché ce l'hanno insegnato in una casa religiosa o in una famiglia, ma perché ne facciamo un'esperienza personale. Senza l'educazione di una comunità non arriveremmo mai a conoscere Dio. Quanto la partecipazione alla messa, alla liturgia delle ore, il breviario riempiono la mia anima di parole che Dio mi rivolge, di grande consolazione, di rapporto con Lui. Ma tutto questo è per fare un'esperienza personale, perché anche all'interno della comunità sono sono chiamato ad andare incontro al tu di Dio, a dialogare con Lui. Egli arde dal desiderio di donarci il suo amore. Lo dica chi teme Dio. Eterna è la sua misericordia. Chi teme il Signore fa un'esperienza stupenda. Vede con gli occhi dell'anima l'infinita misericordia con cui è guardato da Dio. Gesù ci conferma nell'esistenza e ci dice: ci sei perché ti ho desiderato e non me ne pento. Una delle esperienze più drammatiche dei giovani che incontriamo, e ci sono sempre più giovani soli, è questa sensazione che hanno di non essere guardati. Quando trovano un adulto, un educatore, un padre, una madre, un fratello più grande, un catechista, un sacerdote, una suora, che lo guardano, lo prendono sul serio, allora incontrano Dio. E questo contatto vivo e reale con Dio, che ci libera dalle nostre paure e dalle nostre insicurezze. Dunque, questo salmo magnifico ci fa continuamente ripetere un ritornello. Adesso vi rileggo il brano che abbiamo ascoltato, così anche alla luce delle parole che abbiamo detto possiamo entrarci di più, entrare meglio. Celebrate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Dica Israele che egli è buono, eterna è la sua misericordia. Lo dica la casa di Aronne, eterna è la sua misericordia. Lo dica chi teme Dio, eterna è la sua misericordia. Nell'angoscia ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo? Ecco l'esperienza della salvezza, della liberazione, di una compagnia che mai ci abbandona. E perché il Salmo ci fa ripetere? Non potrebbe dire, abbiamo detto, Dio è misericordioso e basta dirlo una volta. Perché ce lo fa continuamente ripetere? Perché i Salmi sono canto, i Salmi sono poesia. Ed è attraverso il ripetere, questo ritornello, che piano piano noi entriamo in questa esperienza della misericordia di Dio. È un'esperienza talmente grande che non finiremo mai di entrare. Ma dite, provate a domandare a due innamorati se sentirsi dire ti amo, ti voglio bene è per loro una cosa che è già stata detta. Due innamorati non finiscono mai di dirsi ti amo, sentono queste parole sempre come nuove, perché queste parole riaccendono l'amore tra loro due. E così è con Dio. I salmi sono canti d'amore. Sono canti di uomini innamorati di Dio. Certe volte sono canti d'amore di uomini che hanno l'impressione che Dio li abbia abbandonati. Ma sempre canti d'amore. E allora ecco perché ripetiamo, no, ripetere eterna la sua misericordia, ma la misericordia di Dio è così grande che noi non finiamo mai di entrarci. E se quando diciamo eterna la sua misericordia, noi entriamo in contatto con la sua misericordia che ci dona la vita ogni giorno, ci dona tutto, quello che ci sta donando adesso e che sempre ci riaccoglie e ci perdona, noi non ci stanchiamo mai. E allora ecco che il salmista non si stanca di dire eterna è la sua misericordia. Ecco, noi veniamo da un insegnamento, da una scuola che ci insegna i concetti, quando l'hai imparato, e basta. Ma qui non si tratta di concetti, si tratta di parole d'amore, di parole che ci fanno entrare in rapporto con la presenza misteriosa e misericordiosa di Dio. Eterna è la sua misericordia. Ecco il ritornello del Salmo 117. Eterna è la misericordia di Dio che ci dona tutto, continuamente, ma noi ci dimentichiamo. Diamo tutto per scontato, siamo arrabbiati per quello che non abbiamo, siamo gelosi. Ecco allora che la misericordia di Dio, Gesù ce la insegna attraverso una strada sicura, che è la strada del suo perdono, è la strada della Santissima Confessione. Se c'è una ragione per cui sono stato contento di rispondere alla chiamata di Dio che mi ha chiamato indegnamente al sacerdozio, è perché fin da piccolo ho fatto un'esperienza di liberazione tutte le volte che andavo a confessarmi. Tutte le volte che andavo a confessarmi mi sentivo più leggero. E quando dovevo confessarmi e non trovavo un prete, stavo male. Allora dicevo, come sarebbe bello poter donare la misericordia di Dio a chi lo cerca. Infatti, se c'è una cosa che quando mi chiedono, ma posso confessarmi? Ho detto, alla confessione non dico mai di no. Quando uno viene a confessarsi, qualsiasi cosa sto facendo, smetto per confessare. E questo anche insegno ai sacerdoti, vedo che anche loro lo fanno con gioia, i sacerdoti della mia casa. E quindi, dopo tutti questi anni in cui mi confesso, ancora adesso faccio questa esperienza, tutte le volte che mi confesso, esco ricreato, esco pieno di speranza. Entro abbattuto perché sono ricaduto nei peccati, esco dalla confessione sollevato, liberato, pieno di speranza perché Dio può fare di me, che sono un peccatore, un santo, con la potenza misteriosa del suo sacramento, con la morte e la resurrezione di Gesù che è morto per liberarci dal peccato, e questa grazia si trasfonde in noi nel sacramento bellissimo e magnifico della confessione. E quante volte confessando vedo il volto delle persone che viene liberato, l'anima che viene liberata dal peso del peccato manifesta anche esternamente questa liberazione attraverso il volto che torna a sorridere, attraverso gli occhi che ritrovano speranza. Uno entra nel confessionale abbattuto perché dice non riesco a vincere i miei peccati, non riesco a vincere le mie debolezze. Dopo la soluzione, non in virtù delle parole che posso dire io come consigli che sono più o meno illuminati sulla situazione che mi viene esposta, ma in forza della potenza della soluzione, della potenza di Cristo che nel sacramento ci libera dal peccato. Noi abbiamo, cari fratelli, questa grazia infinita. Gesù ci attende nel confessionale per liberarci dal peccato e donarci una vita nuova. Tanta disperazione che abbiamo verso noi stessi e verso i nostri fratelli nasce da questa lontananza dal sacramento della confessione. Che bello, dopo essere caduti, sentire la mano di Dio che ci rialza, la mano di Gesù che ci rialza attraverso la confessione eterna e la sua misericordia. E allora tutte le volte che ci confessiamo, noi facciamo questa esperienza eterna, è la tua misericordia. E questo ci fa guardare con speranza, ci fa tornare a guardarci con speranza e a guardare con speranza anche i nostri fratelli. Nell'angoscia, continua il Salmo, ho gridato il Signore. Mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. L'esperienza della preghiera è, tante volte possiamo fare questo errore. Allora, chi è solito pregare, quando passa momenti di grave difficoltà, quindi deve attraversare la prova e l'angoscia, deve attraversare la notte dell'angoscia, è tentato di dire a se stesso: ma Dio mi ha abbandonato. Se io prego, mi affido a Lui, perché mi lascia nell'angoscia? Il Salmo cosa dice? Nell'angoscia ho gridato al Signore. Nell'angoscia la preghiera si fa grido. Il salmista non abbandona il rapporto con Dio anche quando è nell'angoscia, come quando siamo malati. Se siamo malati a letto, è aprire la finestra, far entrare la luce. E questo qua ci dà gioia anche se siamo a letto malati. Certo, non ci toglie la malattia. E così nell'angoscia ho gridato al Signore. È proprio nell'angoscia che facciamo l'esperienza che siamo deboli e bisognosi di aiuto. Il Signore talvolta non ci toglie le angosce, le sofferenze, le prove, non ci toglie le ferite del corpo e dell'anima, ma è proprio quando attraversiamo le tribolazioni che ci viene più naturale la domanda dell'assistenza celeste. Quanti si riaccostano alla preghiera nelle difficoltà? Ecco, è capitato a tutti di passare momenti di angoscia. È capitato anche a me, soprattutto nei momenti di passaggio della mia vita, quando ho cambiato la mia destinazione missionaria, quando sono dovuto andare a Napoli, quando poi ho dovuto lasciare Napoli, perché è sempre così. C'è la sofferenza di partire, poi dopo, quando si va in un posto, dopo non si vorrebbe più lasciarlo. Almeno per noi sacerdoti spesso è così. Ecco, e allora adesso se mi chiedessero di lasciare Torino, di cui mi sono innamorato, Perché ho trovato così tanta gente che mi ha accolto, così tanta gente brava. Mi è stata data una comunità bellissima qua in centro a Torino. Se i superiori mi chiedessero di partire, sarei subito nell'angoscia. Allora, dunque, noi passiamo dei momenti di angoscia. Ecco, anch'io li ho passati in quei momenti. Il nostro cuore è agitato, siamo presi da pensieri tumultuosi, ma in ginocchio gridiamo al Signore che ci dia la forza di aderire a ciò che ci chiede. Ecco, io mi ricordo sempre che in tutti questi momenti è stato in questi momenti di difficoltà che le parole dei salmi sono veramente diventate la mia esperienza. È stato in quei momenti d'angoscia dove il rosario è diventata la mia arma contro il demonio che mi tentava e mi faceva pensare che Dio non era buono con me, che Dio mi chiedeva qualcosa di sbagliato. Poi io non pensavo che Dio non era buono. Pensavo magari che erano i miei superiori che non erano buoni, il vescovo o qualche confratello, però alla fine era il pensiero ultimo perché Dio permette questo e alla fine sembra che Dio non abbia un progetto buono su di noi. E allora voglio leggere adesso con voi la seconda parte del Salmo che ovviamente non avremo tempo di approfondire come abbiamo fatto nella prima, ma lo leggiamo insieme e cerchiamo di entrare un po' nello spirito e poi dopo voi potrete ripeterlo voi, recitarlo voi e diventerà per voi una strada, parlerà la vostra esperienza e dice: è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Allora, quando noi rimettiamo la speranza nel datore di lavoro, in uno più forte di noi, nella moglie che ci sostiene, nel marito che ci sostiene, nel superiore della casa religiosa, allora possono essere persone bravissime, ma sono sempre uomini. E poi dopo, se noi rimettiamo la nostra speranza solo negli uomini, poi rimaniamo drammaticamente delusi e scopriamo che anche loro sono peccatori, anche loro sono dei limiti, hanno dei limiti. Magari non ci danno quello che volevamo noi, che avevamo sperato. Allora il salmista, che ha fatto anche lui questa esperienza, ci fa dire: è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Ed ecco qua la grande esperienza della prova. Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Ecco, abbiamo iniziato la nostra meditazione ricordando la potenza del nome del Signore. Allora mettiamo che nostra moglie si chiama Giuseppina, dice Giuseppina, e Giuseppina si gira. E così è con Dio. Quando noi lo invochiamo, Egli si gira verso di noi, ci ascolta. Nel nome del Signore li ho sconfitti, mi hanno circondato come api. Allora, guardate l'esperienza della prova, della tentazione, così che ci avvolge e che noi non sappiamo come liberarci. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Ecco, vedete il ritornello. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto, mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittorie nelle tende dei giusti. Allora, quando siamo circondati dalla tentazione e i nostri pensieri mulinano, i nostri pensieri girano e noi non sappiamo come liberarci dall'angoscia. Allora, cammino oggi, incontro una mamma che va a messa, e gli chiedo come stai, e vedo che aveva la faccia stanca, e mi fa: sono stanca. Gli ho chiesto: ma hai dormito stanotte? Fa: no, dormo poco, perché ho continuamente i pensieri. Vedete, i pensieri, quando i pensieri ci prendono e ci circondano come api, come fuoco che divampa tra le spine, allora noi ci sentiamo circondati, addirittura ci tolgono il sonno questa tempesta di pensieri. Seguiamo il consiglio di Isacco di Ninive, un grande della Chiesa antica, un santo eremita copto del VII secolo, che dice: smettiamo di pensare e iniziamo a pregare. Nell'angoscia ho gridato al Signore. Noi pensiamo per risolvere i nostri problemi. Va bene, di giorno ci pensiamo, è giusto, ma di notte no. E se non riusciamo a dormire, affidiamoci al Signore, smettiamo di pensare. Che più siamo angosciati, più pensiamo come toglierci risolvere i problemi che ci angosciano. E più ci pensiamo, più ci angosciamo. Invece smettiamo di pensare e iniziamo a pregare. E allora, ecco, nel nome del Signore li ho sconfitti, i pensieri che mi angosciano. E poi il canto finale di gioia. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. I giusti non sono quelli che cadono, ma quelli che si affidano al Signore. La destra del Signore ha fatto meraviglie. La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto meraviglie. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato la morte. Apritemi le porte della giustizia. Voglio entrarvi per rendere grazie al Signore. La gratitudine, il tema che ci siamo dati di oggi. La gratitudine perché il Signore ci libera dai nemici. E i nemici della nostra vita sono i pensieri che ci fanno disperare, sono i pensieri che ci angosciano, sono il risentimento contro chi ci ha fatto del male. Sono la tristezza, sono la concupiscenza che ci vuol fare usare degli altri invece che amarci, di amarli. Sono l'avarizia che ci fa attaccare a dei beni che tanto dovremo lasciare tutti quando moriremo, dei beni che oggi abbiamo e domani non abbiamo più. L'invidia che non ci fa vedere quello che Dio ci dona. E questi pensieri, quando siamo nella prova, ci circondano, ci accerchiano. E allora prendiamo in mano l'arma della preghiera, prendiamo in mano la spada del rosario per sconfiggerli. Non cerchiamo di salvarci con le nostre mani, pensando noi sempre come vogliamo, come risolvere i problemi, come se tutto dipendesse da noi. Buttiamoci nella preghiera, buttiamoci nella preghiera e faremo l'esperienza di questa ragazza di prima superiore che ha detto che da quando ha iniziato a parlare con Gesù si è liberata di un peso. Nel nome del Signore li ho sconfitti. Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Cari amici, abbiamo avuto modo di intrattenerci con questo salmo magnifico, il Salmo 117, salmo che possiamo recitare in qualsiasi situazione della nostra vita, un salmo di lode, ma un salmo anche che ricorda come possiamo essere liberati dalla prova. Smettiamo di pensare di risolvere le cose con le nostre mani, affidiamoci a Dio nella preghiera. Adesso, in quest'ultima parte della trasmissione, abbiamo la possibilità di fare domande. Pronto?
Eccomi, mi sente?
Pronto? Sì,
sì,
buonasera, ciao, sì, ti sentiamo benissimo. Come ti chiami, da dove chiami?
Chiamo da una regione montana, dal Trentino, e niente, l'ho sentita solo in parte, padre, perché sono in macchina, l'ho sentita solo in parte. Io volevo chiedere questo nel mio piccolo. Io sono mamma di due ragazzi e da un po' di anni sono sola nel crescere questi ragazzi, per carità, con l'aiuto della mia famiglia d'origine, perché il padre non è più qui. In poche parole, vabbè, non mi ritengo una donna molto fortunata. Ho 54 anni, ma non mi ritengo molto fortunata. Io so che c'è Dio con me, questo lo so perché lo prego tanto e mi ha dato anche tanto, perché sono una persona fortunata, sono tra virgolette una persona intelligente ed ho tanta salute e ringrazio Dio di questo. E ringrazio Dio perché mi è vicino e soprattutto perché io tante volte nel percorso della mia vita lo incontro, non sempre però. Perché in tanti momenti della mia vita mi sento molto, molto sola. Anche pur avendo due figli e sapendo che ho Dio, però nella vita quotidiana terrena, secondo me, questo Dio riempie d'amore, perché mi scendono le lacrime anche a volte quando dico il rosario, però tante volte ci si sente soli. Io mi sento a volte molto sola. Avrei bisogno di un po' di affetto in più anche da parte dei miei figli, perché anche i miei figli la gratitudine non l'hanno imparata e questo mi dispiace. Padre, mi dia un aiuto, perché io a volte, anche adesso che sto parlando con lei, ho le lacrime agli occhi, perché sinceramente l'amore di Dio lo conosco, lo conosco, perché a volte quando recito il rosario e lo recito quotidianamente per un percorso, un periodo molto lungo, ho una gioia interiore nel cuore e questa viene sicuramente da Dio. Però nella quotidianità della mia vita, padre, anche oggi ho avuto uno sfogo con mia madre e mia sorella dicendomi che io mi sento sola perché il padre, l'affetto, l'amore di un uomo non ce l'ho e i miei figli sono presi da questa vita mondana, insomma. Abbia pazienza, padre. La ringrazio comunque per le bellissime parole che lei ha saputo trasmettermi. Io la sto sentendo solo da 20 minuti perché ho acceso la macchina, ho messo Radio Maria, ho sentito le sue belle parole. L'ascolterei per radio. Io penso che tante persone come me, mamme sole, si sentono sole, pur avendo Dio accanto,
allora,
padre.
Sì, sì, allora ti ringrazio tanto del tuo intervento. Purtroppo, come hai detto, alla conclusione del tuo intervento è una situazione di tante donne, perché anche di tanti uomini, perché purtroppo spesso le famiglie si fratturano. Allora, tu hai detto, io sento la gioia di Dio, ad esempio quando dico il rosario sento una gioia interiore. Allora, questa è una grazia infinita, perché tante persone che non hanno l'esperienza della fede, la fede è la cosa più importante nella vita, proprio perché ci fa sperimentare questo amore infinito di Dio. La fede ci apre ai misteri dell'aldilà e ci mostra che anche le croci che dobbiamo vivere su questa terra hanno un misterioso significato positivo, ci conducono alla resurrezione. Allora tu mi dici, io non sento sempre Dio. Allora, questo è comune a tutti. Anche i più grandi santi hanno passato le loro notti interiore, le notti dell'anima, le prove in cui non sentivano Dio vicino. E questo perché noi sentiremo Dio vicino sempre in paradiso. Sulla terra facciamo un'esperienza, sulla terra vediamo che si alterna il giorno alla notte, e così anche nella nostra vita spirituale abbiamo dei momenti di gioia, ma anche dei momenti di prova. Allora, questo fa parte del cammino, non dobbiamo avere paura di questo. Poi dicevi che ti senti sola, allora capisco, vedi, anch'io potrei avere il desiderio di avere una donna, di avere dei figli, no, l'affetto di una donna e dei figli, di una moglie, e Dio mi ha chiamato alla vocazione, alla verginità. E questo cosa mi ha fatto scoprire? Che esiste un'esperienza di affetto spirituale. E allora io dico alle persone come te che si sentono sole, che noi dobbiamo cercare delle comunità. Piccole o grandi che siano, dobbiamo cercare degli amici. Non dobbiamo sperare che questi ci tolgano tutte le nostre ferite affettive. Certe ferite affettive si rimargineranno solo in cielo. Ma quante persone che sono sole, la solitudine è la lepra delle nostre città. Una lebbra terribile, una lebbra che adesso tocca i giovani in maniera drammatica, tocca le persone separate, tocca gli anziani. Noi siamo chiamati a riscoprire la gioia della comunità. Ma nella comunità non mi capiscono. È vero, ci sarà chi non ti capisce, però ci sarà anche chi ti capisce. Dobbiamo incamminarci in una comunità, dobbiamo aiutarci insieme nelle nostre parrocchie, cercare delle comunità religiose se ci sono, e legarci ad altre famiglie. Uno è rimasto solo con i figli, va bene, cerchi qualche altra famiglia della parrocchia che possa, con cui possano trovarsi qualche volta a mangiare insieme. Ecco, l'importanza di tornare a scoprire la gioia della vita comunitaria. La preghiera in Dio, se abbiamo una vocazione eremitica, ci può dare la gioia di tutto il mondo. E quindi anche chi rimane solo può iniziare a fare l'esperienza della verginità, l'esperienza che quella solitudine è un grido del nostro cuore verso Dio che non ci lascia mai soli, ma abbiamo bisogno anche della vicinanza di persone concrete, come Gesù nell'orto degli ulivi ha chiesto agli apostoli di andare con lui: venite con me, vegliate un'ora con me. Gesù ci è circondato dell'amicizia dei 12 apostoli che ha chiamato a vivere con loro, con lui. Gesù non era sposato, viveva con gli apostoli, e poi c'erano le donne che lo aiutavano, e poi certe volte sentiva anche lui questo bisogno di amicizia e sostegno che ci hai testimoniato, che sentiamo tutti. E cosa faceva? Andava a casa di Marta, Maria e Lazzaro, che erano suoi amici. Cerchiamo degli amici, delle amiche, se no speriamo tutta la nostra gratitudine dai figli, rimettiamo tutta la nostra speranza affettiva nei figli, ma quelli sono destinati ad andarsene. La gratitudine poi ce l'avranno quando cresceranno. La gratitudine verso i genitori cresce nel tempo, e noi dobbiamo anche imparare a avere le nostre amicizie, la nostra vita, anche persone della nostra età che sostengano il nostro cammino. Ecco, diamo spazio a un'altra domanda. Pronto?
Pronto, buonasera padre, si è lodato Gesù Cristo.
Sempre
senta,
salutato. Da dove chiami, cara?
Io chiamo dalla Toscana, però potrei evitare di dire il mio nome, magari
certo.
Lo dico al Signore che risponde. Ecco.
Certo,
Senta, padre,
ma tanto
io
che ci dici
credo.
che Toscana l'abbiamo capito dal tuo bellissimo accento.
No,
Ottimo,
senta,
dimmi,
padre, io
cara.
credo, io credo. Credo nel Signore tanto, voglio tanto bene a Gesù e ho passato dei momenti tremendi, sto passandoli anche ora, però se non avessi l'aiuto della preghiera, come dice quella signora, il rosario e le pregare la Madonna, che me la sento spesso vicino, a volte no, a volte sì, però io mi sento bene, io sono stata da Padre Pio, ho voluto bene a Madre Speranza, quindi ho avuto nella mia vita delle conoscenze meravigliose e le ringrazio. Il Signore, forse sono prove, come ha detto un sacerdote, che devo subire, solo però che molte volte non ce la faccio. Mia figlia si è sposata con un tizio, questo tizio non l'ho mai conosciuto, si è presentato a me dicendo che lui era terrone, era comunista, e questa è una cosa che a me non mi interessa se uno ha un partito, però l'educazione è una gran cosa, padre. Io credo nel Signore, ho sempre aiutato quello che ho potuto, gli altri, e credendo sempre nell'aiuto di Dio. Però quest'uomo per me è una croce tremenda. Ha allontanato mia figlia, l'ha fatta andare via di fronte a casa mia, e mia figlia mi dice che con me non ci può più stare. E io non sono più niente, ma anche offeso mortalmente. Io cosa devo fare, padre? Come mi devo contenere? Perché l'amore di mia figlia e dei miei nipoti è tutta la mia vita.
Allora, cara, tu tocchi un tema che tocca molti, no? Dice il Salmo, bellissimo, che racconta l'esperienza di Gesù quando è stato tradito da Giuda. Se fosse insorto un nemico contro di me, l'avrei sopportato. Ma sei tu, mio compagno, confidente, ci legava una dolce amicizia, verso la casa di Dio camminavamo in festa. E allora, quando noi siamo feriti dai nostri figli, quando siamo feriti da amici con cui abbiamo condiviso tutto, allora ecco che si creano in noi delle ferite profonde, delle ferite molto dolorose. Anche in questo caso però noi non dobbiamo disperare, dobbiamo guardare a Gesù. Gesù ha dato solo amore. Solo gesti d'amore, solo parole d'amore, cosa che nessuno di noi può dire, perché per quanto una madre faccia bene al figlio, comunque anche lei avrà commesso dei peccati come tutti noi, ma Gesù ha dato solo amore e che cosa ha avuto in cambio? È stato messo in croce, tradito da un compagno che aveva vissuto con lui per 3 anni, aveva condiviso tutto, abbandonato da tutti i suoi discepoli sotto la croce, c'era solo San Giovanni, la Madonna e delle altre donne. E Gesù, anche lì, non si è lasciato prendere dallo sconforto. E questo qua non è umanamente possibile. Ha avuto un momento, Dio mio, perché mi hai abbandonato, per condividere fino in fondo la nostra umanità, però poi ha continuato il Salmo nella fiducia in Dio, ha detto, nelle tue mani rimetto il mio spirito, si è affidato completamente al Padre, anche nel totale abbandono. Ecco, allora noi quando abbiamo prove così grandi dobbiamo guardare a Gesù. Chiedere che guarisca la nostra anima donandoci la gioia del perdono. Dobbiamo chiedere tutti i giorni la grazia di perdonare chi ci ha ferito.
E siccome quando le ferite sono così profonde, tutti i giorni ci ritornano in mente, preghiamo per la persona che ci ha ferito. Pensa a Maria, ha vissuto 30 anni con Gesù, poi Gesù è andato in missione. E che cosa dicevano i parenti di lui? Non tutti, ma alcuni, uscito fuori di testa. Lei era da sola, là nel paese. E i parenti dicevano: uscito fuori di testa. Alla fine lei ha dovuto accettare di andare con i parenti a cercarlo quando era fuori dalla casa e lui era dentro la casa a insegnare. Lei è fuori con i parenti, non riesce neanche a raggiungerlo. Deve chiedere a un altro. Un parente è andato a dire che la madre è fuori, allora uno va lì e dice: tua madre è fuori, lì che ti aspetta. E lui gli dà questa risposta. Guardandosi intorno davanti a quelli che parlava, dice: chi sono i miei fratelli? Chi è mia madre? Chi fa la volontà di Dio, questo è per me fratello, sorella e madre. E poi basta. E poi dopo l'ha visto sotto la croce. Ha dovuto vivere un distacco dal figlio Maria, enorme. Ha dovuto accettare di vederlo morire. E il figlio dalla croce gli ha detto. Ha detto a San Giovanni: prendila in casa tu. E lei ha accettato San Giovanni al posto di suo figlio. Noi non sappiamo perché Dio ci chiede certi sacrifici. Dobbiamo offrire le nostre croci in unione a quella di Cristo, al sacrificio di Cristo per la salvezza delle anime. Lo scopo della vita terrena, hai citato Padre Pio. Padre Pio ha offerto, ha portato le stigmate tutta la vita per la salvezza delle anime, non tutta la vita, la gran parte della sua vita, per la salvezza delle anime. Padre Pio ci insegna che lo scopo della vita terrena è l'aldilà, non l'al di qua. Chiedi a Padre Pio che ti doni la grazia di perdonare tua figlia, di perdonare la persona con cui è. Lascia andare tua figlia. Accogli in casa tua quelli che nessuno accoglie. Apriti ad altri, come Maria, quando il figlio è morto, è andata a vivere con San Giovanni, accoglieva i cristiani che andavano a trovarla, pregava per loro. Lei avrebbe voluto morire col figlio, mica stare sulla terra. È rimasta lì. Invece di Gesù aveva degli uomini peccatori. E li ha accolti come se fossero stati suo figlio. Le ferite della nostra anima ci devono aprire a un amore più grande. Ma per questo noi dobbiamo chiedere la grazia di perdonare chi ci ha ferito, perché finché portiamo nel cuore il risentimento per il male subito, la nostra anima rimane intossicata, ma siccome da soli non riusciamo a liberarci da certe ferite, dobbiamo chiederlo a Gesù e alla sua grazia, perché da soli non possiamo guarirci. È come uno che ha un tumore, cosa fa se lo vuole operare da solo? Deve andare dal medico a farselo operare. Ma le ferite dell'anima sono più profonde dei tumori del corpo. E il medico è Gesù. È lui il medico celeste. Guardando a lui, dicono i santi, dice San Bonaventura, mi rifugio nelle ferite di Cristo e lì trovo consolazione e forza per la nostra anima. Il Figlio di Dio ha sofferto più di noi, soffre con noi, eppure ha perdonato tutti. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Allora, guardando a tua figlia, chiedi la grazia di perdonare. Troverai pace nella tua anima e con la preghiera scoprirai che lei può andare lontana dove vuole, ma con la preghiera non si allontana mai da te e apri la tua casa ad altri, perché il Signore ti donerà tante persone se tu apri il tuo cuore ad altri.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.